car may be old, our two rooms cold, but we're gonna make it. I know we will.
We can't even spare a roach or crumb, but we're gonna make it. I know we will.
And if I have to carry around a sign saying help the deaf, the dumb, and the blind, I've got your love and you know you got mine. We're gonna make it. I know you.
Sono le 11.35, questa è Controradio, il cielo a Firenze è nuvoloso, nuvoloso, quasi coperto, direi 17 gradi e mezzo a Peretola, non dovrebbe piovere, però anche se sembra, però non dovrebbe piovere, e non dovrebbe piovere nemmeno sulla costa, dove ci sono 16 gradi. E c'è possibilità forse di qualche schiarita, quindi un cielo nuvoloso coperto, però assenza di pioggia, di precipitazioni, ma di questo naturalmente fra un attimo. Ci colleghiamo con il Lama. Benvenuti alla mattina, la domenica mattina di Controradio. 342 8104 111, il nostro numero di telefono per qualsiasi cosa vogliate parlare con me, commentare, darmi indicazioni, notizie di pubblica utilità o semplicemente quello che vi passa per la testa. Allora iniziamo la domenica mattina, la conduzione con la domenica mattina con il solito, con il collegamento con il Lama. Buongiorno Roberto Vallorani.
Buongiorno a tutti, buona
domenica. Aspetta un attimo, ti ho perso per un secondo, ci sei Roberto?
Ci sono, buongiorno a tutti.
Eccolo qui, ecco, ora ti sentiamo chiaro, forte e chiaro. Allora, un brutto cielo coperto ci accoglie per questa domenica mattina, credo che sia la responsabilità di quel cut-off di cui ci avete parlato fine della settimana, che si è isolato là, dove, dalle parti del Golfo del Leone, se non sbaglio, Roberto?
Sì, è davanti alla Sardegna, tra il Golfo del Leone e la Sardegna. Ci volerà nelle prossime ore verso sud, quindi anche la nuvolosità sulla Toscana collegata a questo sistema tenderà ad attenuarsi dal pomeriggio, soprattutto in serata, quindi ancora un po' di nuvolosità su gran parte del territorio regionale. È piovuto sulle zone occidentali, costiere del nord-ovest, della costa livornese, grossetana, sull'arcipelago ci sono le ultime piogge collegate a questo sistema. E questa perturbazione, diciamo, ha interessato prevalentemente l'Italia settentrionale, dove è tornata copiosamente la neve, soprattutto tra Piemonte, Val d'Aosta, ma anche tra Lombardia e Trentino Alto Adige, quindi una struttura un po' più invernale, diciamo, nelle ultime due settimane trascorse.
Ecco, ormai abbiamo imparato a riconoscerli, Roberto, no? Queste aree di bassa pressione che si isolano e poi rimangono più o meno ferme sul posto per un po'. Questo è più o meno lo scenario di quello che poi avevano chiamato il ciclone che ha creato tanti danni. Ma in questo caso però non ci sono gli stessi, fortunatamente non sono previsti gli stessi effetti di allora, Roberto. Qual è la differenza?
Ma è una situazione da monitorare attentamente, perché come dicevi tu, questi sistemi di bassa pressione che tendono a isolarsi e rimanere intrappolati, scusate per la tosse,
figurati,
che rimangono intrappolati sul Mediterraneo, sono sempre delle potenziali minacce. Quando l'alta pressione, diciamo, non li fa uscire, stazionando sul mare traggono energia anche dal mare, quindi questo sistema che attualmente è davanti alla Sardegna scivolerà e sul canale di Sicilia e si stazionerà attorno alla Sicilia tra lunedì e martedì, e qui potrebbe anche ulteriormente approfondirsi proprio in virtù del calore latente, cioè del calore imprigionato dalle acque che va a alimentare diciamo questo sistema di alta pressione, e quindi in virtù di questo approfondimento anche i venti potrebbero aumentare in maniera considerevole.
Si può incattivire,
non sono mai facili da definire,
possono diventare cattivi anche se all'inizio non sembrano, questo è il succo, Roberto.
Sì, si possono incattivire, sì.
L'altra domanda è, visto che rimangono isolati e girano praticamente sul posto spostandosi poco, quanto durerà questo? Perché credo che influenzerà anche il nostro meteo, almeno con le nuvole, Roberto.
Sì, diciamo che la situazione dalla Toscana verso nord è in deciso miglioramento tra domani e martedì. Poi la traiettoria di questi sistemi è di difficile sempre previsione, però diciamo gli indiziati principali della perturbazione che si stazionerà sul Mediterraneo centrale e sud della Sicilia sono la Sicilia, fondamentalmente la Calabria, la Puglia, e proprio sulle coste, purtroppo nuovamente le coste orientali.
Sì, questo dipende dal fatto che
Siracusano e la parte ionica della Calabria e della Puglia sembrano piuttosto interessate sia dai forti venti orientali o di scirocco, sia da precipitazioni anche abbastanza consistenti.
Questo dipende dalla rotazione proprio ciclonica, come viene chiamata, e quindi ruotando in senso antiorario, se non sbaglio, giusto?
Sì, in senso antiorario.
In senso antiorario arrivano, diciamo, colpiscono le coste a est, quindi questo praticamente questo è.
Sì, perché è molto stretto, quindi diciamo oltre a stazionare la rotazione su quelle zone, i venti sono prettamente orientali, quindi ha dei punti in comune purtroppo con la perturbazione nefasta di fine gennaio.
Speriamo di non arrivare.
Speriamo di no, speriamo, però di diciamo no.
Bisogna
fare molta attenzione, soprattutto tra lunedì e mercoledì. Sono tre giornate in cui c'è molta pioggia e anche molto vento.
Ecco, allora, un'occhiata lungo alla settimana, che sarà, immagino, caratterizzata da questa presenza nel Mediterraneo. Non ci sono rischi per la Toscana, però il meteo non sarà proprio bellissimo, Roberto.
Allora, direi che è una settimana, diciamo, che inizia sotto i migliori auspici, cioè tempo stabile, tornerà il sole, soprattutto domani e martedì, sembra poi quel ciclone a sud sembra risalire un po' di quota e quindi fare aumentare nuovamente i venti nord orientali anche sulla Toscana tra martedì e mercoledì, quando caleranno le temperature anche abbastanza sensibilmente, quindi diciamo da 17-18 gradi, non 19 di domani, mercoledì probabilmente non andremo molto oltre 13-14 gradi.
Quindi vabbè, dobbiamo seguire praticamente giorno per giorno quello che ci porterà,
sì,
questo
giorno per giorno, però diciamo nel complesso la settimana sarà asciutta, però più fresca, e probabilmente tra mercoledì e giovedì solo i versanti orientali dell'Appennino saranno interessati da qualche debole pioggia, in virtù di calo termico anche qualche debole nevicata oltre 900-1000 metri più o meno.
Questo fa piacere ai nostri sciatori. Grazie Roberto Vallorani dell'AMMA, ci sentiamo poi domani mattina e poi tutti i giorni per seguire l'evoluzione di questa situazione. Buona domenica, buon lavoro.
Grazie, buona domenica a tutti, a domani.
Cut saw, baby, just drag me across your love. Now I'm a crosscut saw, baby, just drag me across your love. I cut you what so easy for you, you can't help but say hot. Some call me wood cutting sand, some call me wood chopping bin. The last girl cut the wood for, you know she want me back again. You know I'm a cross cut saw, baby, just drag me across your love. I cut your wood so easy for you, you can't help but say hi, dog. Bladed axe that really cuts good, you know I'm a cross cut saw, just bury me in your wood, you know I'm a cross cut saw, baby, just drag me across your love. I cut your wood so easy for you, woman, you can't help but say hi, dog.
E allora ci sono ancora qualche messaggi che vengono dalla trasmissione di Viaggio del Conto Radio Club, alcune esperienze che i nostri ascoltatori condividono sul nostro numero WhatsApp 342-8104-111. In relazione alla prima parte, è quella del viaggio in Interrail di tre giovani fiorentini in Europa. Vediamo un po', questa è Giovanna che dice: anch'io nell'estate del 1979 a Parigi e Londra in autostop, concerto delle Led Zeppelin, a Neighbors, ritorno via Amsterdam. Grazie Giovanna. e poi vediamo un po'. Questo invece è sempre per la trasmissione di Viaggi, ma questo è un ricordo che viene dal Nepal, e questa è Clarissa che ci racconta. Io e il mio compagno eravamo in Nepal, zaino in spalla, il 25 aprile del 2015, giorno del terremoto. Avevamo 20 anni, vivi per miracolo, ma ancora un po' traumatizzati. Rimane nel cuore il sogno di tornarci, ma ancora non mi sento pronta a rivivere tutto quello che è successo. Comprensibile, comprensibile, Clarissa.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Well, people, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Just take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries, as a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries in the ghetto. In the ghetto.
E questo non è Elvis, eh? Questo credo che sia il miglior Elvis impersonator che abbia mai sentito. Fra l'altro viene dallo studio Brussels, quindi non è nemmeno americano, credo, non so nemmeno il suo nome, però mi ha colpito veramente la sua interpretazione, sembra veramente Elvis. 342-8104-111, il numero di telefono WhatsApp di Controradio. 11:54, domenica mattina, insieme sulle frequenze di Controradio.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on
on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
I hope you got the time of your life. Green Day. Allora, ho sotto gli occhi il live update di CNN per quanto riguarda la guerra. Vediamo un po' se c'è qualche cosa di nuovo. Le ultime. Here the latest, questo è il titolo di CNN. Non c'è nessun accordo con l'Iran. Il presidente Trump ha detto che non sto, traduco direttamente dall'inglese, quindi perdonate gli svarioni in italiano. Non è preparato a raggiungere nessun accordo per la fine della guerra. Ha aggiunto che gli attacchi hanno totalmente demolito Kag Island. E poi c'è questa che è proprio una perla, anzi facciamo così, su Kag Island ci sono un paio di perle, andiamo avanti nel sommario. L'altra cosa interessante è che Trump, dopo aver praticamente causato questa guerra, ora chiede altre nazioni di aiutare gli Stati Uniti a rendere sicuro lo stretto di Hormuz, mandando navi da guerra in Medio Oriente. So far, fino a questo momento, non ci sono nazioni che hanno confermato che faranno ciò. Poi ci sono stati nuovi strikes da parte di Iran su Israele da parte di Israele su Libano. Attacchi sono stati portati su edifici residenziali. Poi andiamo a vedere quella dell'isola, vediamo un po' se trovo proprio la notizia. È uscita, non la trovo più. Allora vediamo un po' questa perla di Trump che c'è nel sommario. Ha detto praticamente che l'isola è stata totalmente demolita, ma potremmo colpire ancora altre volte, just for fun. Il presidente degli Stati Uniti d'America dice che andrà a bombardare un'isola in Iran just for fun. Veramente, cioè, no, questo va oltre il blurb, cioè non si può, che vi devo dire. Did you ever love me?
Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
All'Esselunga la convenienza parla da sé.
Sono sottocosto artista del risparmio. All'Esselunga potrete ammirare prezzi in miniatura con grande convenienza. Praticamente il mio autoritratto.
All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 21 marzo ti aspettano anche online 10 giorni di offerte imperdibili su tanti prodotti di marca. Un esempio? Mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi a 2,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité, leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Primo appuntamento domenica 15 marzo alle 19 con il musicista e cantante Massimo Silverio, tra atmosfere alla Sigur Rós in dialetto friulano. Info toscanaproduzionemusica.it.
Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Prima dell'alba, stagione 25-26. Prosa, musica, danza ed eventi. Il teatro incontra tutte le generazioni. Venerdì 20 marzo alle 21, il docufilm Piero Pelù, Rumore Dentro, con Piero Pelù e diretto da Francesco Fei. Durante una sessione di registrazione, un improvviso shock acustico provoca all'artista un danno permanente al nervo acustico, con il quale Piero Pelù combatte da allora. A fine proiezione, Piero Pelù e il regista Francesco Fei risponderanno alle domande del pubblico in sala. Info e biglietti su teatrodante.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 18 marzo alle 17.30 Stefano Sandrelli presenta Il Coraggio di Ridere, biografia leopardianamente ironica di Giacomo Leopardi, Nemesis editore. Introduce Gaspare Polizzi, letture a cura di Massimo Tarducci.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Spazio no profit.
Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
Spazio no profit.
Contro Radio 93.6, 98 e 9.
Sto cercando di mettermi in contatto con Giovanni Poggiali di Arceti, INAF, però al momento non riesco a collegarmi. Ci provo. Sentiamo un altro brano e poi vediamo se riusciamo a metterci in contatto con il nostro astronomo.
Change a feeling that we
A shame, such a shame. Non siamo riusciti a metterci in contatto con Giovanni Poggiali, astronomo dell'INAF e dell'osservatorio astrofisico di Arcetri. Peccato, avremmo dovuto parlare dell'asteroide 2024 YR4, che era quello che a un certo punto era salito agli onori della cronaca, perché sarebbe dovuto passare vicino alla Terra, poi avrebbe dovuto colpire la Luna. I nostri esperti ci avevano informato che era troppo presto, che qualunque cosa, che la possibilità sarebbe potuta diminuire, e oggi Giovanni Poggiali avrebbe dovuto illustrarcelo. Purtroppo fuori zona, non riesco a contattarlo, e allora abbiamo al telefono il nostro Ortista. Buongiorno Stefano Pissi.
Ciao, buongiorno a tutti.
È un'erba importante quella di oggi, il nome Sedum telephium, mai conosciuta come erba della Madonna. Stefano, perché? Erba della Madonna?
È una pianta, diciamo, dal punto di vista curativo, la definirei spaziale pure questa, perché è veramente un toccasana, e poi si vedrà perché. È una pianta, innanzitutto della nostra flora, quindi la possiamo trovare nei bordi dei boschi, insomma nei nostri campi incolti, e però la si trova comunemente coltivata in tutti i vasi, in tantissime parti dei giardini, nei vasi in piena terra. È una bella pianta. Sì, è una succulenta della nostra flora, che ha queste foglie rotondeggianti, allungate, molto molto carnose, e lì che ha la sua proprietà curativa. Abbiamo conosciuto questa pianta, imparato a conoscere sempre di più grazie a Massimo Nicolai, che è il fondatore dell'associazione Incontriamoci sull'Arno, la quale associazione aveva a suo tempo un progetto di coltivazione di questa pianta proprio per la per produrre dei preparati che troviamo anche in farmacia. E volendo citare un'altra persona importante per questa pianta a Firenze, è il dottor Sergio Balatri, che era negli anni 70 un impiegato, un medico chirurgo al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. E c'è questa storia molto bella che uno può ascoltare attraverso questo video che c'è su YouTube, e in fondo alla scheda che ho scritto c'è il link per arrivarci, perché proprio nel 1978 riuscì a curare il pollice ferito di un ciabattino di un calzolaio di Firenze che era stato dato per spacciato e doveva essere amputato. E che è una storia molto bella, perché è proprio una pianta molto molto curativa, e lo si capisce anche dal nome latino. Allora, innanzitutto il termine sedum sta a indicare il sopportamento, quindi è una pianta con questi fusti lisci, con queste foglie messe opposte sul fusto, che lo appesantiscono abbastanza quando cresce la pianta in vegetazione, quindi tende appunto a sedersi, a baciarsi sul terreno, per quello si chiama sedum. Ma la cosa più importante è il termine teleosium, perché dice che questo termine sia legato ad una leggenda, che è quella del re Telefo, il quale fu ferito dalla lancia di Achille con una ferita profonda che non riusciva a guarire mai. E infatti racconta anche il dottor Sergio Balatri che alcune ferite vengono classificate proprio ferite telefie, perché sono ferite che difficilmente non rimargino. Viene chiamata anche erba di San Giovanni perché, come tante erbe, il periodo del metà giugno è il periodo dove raggiungono il loro massimo sviluppo sia di vegetazione sia di principi attivi al loro interno. È chiamata erba della...
C'è una curiosità che mi intriga, caro Stefano. Spia dei matrimoni. Una leggenda narra che prima di far sposare due persone era usanza staccare due rametti dalla pianta e legarli insieme per osservarne il loro sviluppo. Se si sviluppavano insieme, il matrimonio andava bene, altrimenti le piante potevano seccare o svilupparsi una più dell'altra, fornendo previsioni meno rose della prima.
Questo
è veramente curioso.
L'uomo intorno alle piante riesce a creare tutta la sua storia, una sua fantasia, e anche, insomma, neanche tanto fantasia che realtà, perché questa pianta è veramente curativa. Il fatto che si chiama erba della Madonna è perché, appunto, per il fatto che è una pianta succulenta, veniva messa nei tabernacoli, nelle edicole, sai, si trovano nelle campagne, nei dintorni della città, quindi venivano messi questi steli, questa pianta, la quale in autonomia, anche senza acqua, fioriva, e quindi, diciamo,
quasi miracolosa, quindi la sua.
Esatto.
Allora, un paio di cose. Prima di tutto, dal Nepal ci hanno mandato una foto da sottoporre a te, e poi magari non so se ci stanno ascoltando, un po' difficile perché.
Ti ho risposto in privato, sì.
Però possiamo dirlo qua: ci hanno mandato una foto di una pianta che è comune nei balconi del Nepal, che penso sia Kathmandu. E che pianta è? È un altro sedum, incredibile.
Sembra di sì, non a caso, fra l'altro. Sembra di sì, sembra una pianta crassulacea, è una pianta che vedo essere coltivata in un vaso, però dalla forma delle foglie, dalla conformazione, pur non potendola vedere in diretta, sembra proprio un sedum. Siamo circondati dal genere sedum, basta uscire fuori, basta andare lungo un muro, basta.
Certo.
Si riproducono che è una bellezza, insomma, sono piante. Ce ne sono di tanti tipi, però questa stimolo dall'Associazione Culturale degli Artisti stimola veramente a coltivarla sui balconi. Basta un vaso con un po' di terra di qualsiasi tipo, basta che sia drenata, perché la pianta, essendo succulenta,
non vuole molta acqua,
non vuole sì, né tanto meno gli stagni, e non chiede niente. Ecco, insomma, una pianta che veramente, e poi è un toccasana anche per i giraviti, quei famosi, appunto, cose che si possono formare sia intorno al dito,
allunga,
serve perché tira fuori
gli umori.
Esatto.
Allora, senti, poi c'è una segnalazione molto interessante, questa ti farà piacere. Volevo segnalare una bella trasmissione di Rai 3, La pelle del mondo, che mi ha ricordato molto l'approccio del Pizzi Ortisti verso il mondo delle piante. E dirti che nella prima puntata si è chiamato il barone rampante. Mi sembra che voi a Easy Sunday qualche puntata fa l'avevate già fatto. Siamo avanti, viva Controradio. Hai visto, Stefano?
Chi è questo?
Silvia. Si firma semplicemente Silvia.
Grazie Silvia, questa pelle del mondo, sì.
Quindi un sacco di roba oggi, Stefano Pizzi. Grazie davvero. Ci sentiamo domenica prossima. Buon orto.
Un abbraccio. Grazie, viva la natura.
Tanti commenti sono arrivati nel frattempo. Iniziamo con Ennio sulla notizia che l'asteroide 2024 YR4 non colpirà più la Terra. Commenta: abbiamo perso un'altra speranza di essere colpiti dall'asteroide. E poi questa pianta vi ha colpito. Vediamo, vi ha colpito, e ci sono ascoltatori che condividono esperienze. Sentiamo un po' un vocale.
Per le ustioni superficiali è ottima, curativa.
Grazie Stefano. Poi questa erba si può usare in bocca per infiammazioni, Non lo so, però credo che Stefano Pissi ancora ci stia ascoltando, probabilmente arriverà una risposta, se no glielo chiediamo la prossima settimana. Poi un'altra domanda: mai chiamata anche erba della paura, con la quale ci lavavano da bambini dopo aver preso uno spavento? Questa è una domanda di Mau Mau. Questo è difficile, non lo so, non lo so, vediamo se Stefano riuscirà. Poi mi arriva una foto dove c'è la pianta donatami come esile piantina, cresciuta rigogliosa e piena di fiori. In inverno la davo per morta e guarda adesso, e c'è il vaso della pianta della Madonna. Grazie a tutti i vostri commenti. Ancora un po' di musica e poi la prossima rubrica è quella del libro, il libro per bambini della settimana, libro che dovrebbero leggere anche gli adulti.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Nuova puntata mercoledì 18 marzo alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Controradio.
E allora alle 12:29 do il buongiorno a Sara Day. Buongiorno Sara.
Ciao Jimmy, buongiorno a tutti.
Oh, finalmente dopo un paio di rinvii siamo arrivati all'appuntamento mensile con e ancora libri per bambini che dovrebbero leggere anche gli adulti, Sara?
Sì, esatto, sempre il solito.
Sempre il solito argomento. Di che parliamo quest'oggi? E poi è arrivata subito una domanda prima ancora che tu iniziassi a parlare, Sara, ma te la faccio dopo. Quindi, okay. Quindi il libro per bambini che dovrebbero leggere anche gli adulti del mese è?
Il libro ha un titolo curioso, si chiama Tipi. E la scrittrice è Cristina Bellemo e l'illustratrice è Gioia Marchegiani. La casa editrice è Edizioni Gruppo Abele e fa parte della collana I Bulbi dei Piccoli. Allora, è un libro che ti porta all'interno di un condominio.
Mamma mia!
Sì. Allora, è molto curioso.
Mi preoccupa questo, Sara, il condominio è un posto, le riunioni di condominio sono famose per essere dei posti orribili.
Esatto, e invece te l'ho voluto proporre perché è una lettura diversa del condominio. Innanzitutto è un condominio visto dagli occhi di una bambina.
Molto interessante.
La voce narrante è quella di Luce, che è una bambina bionda che si vede nella prima pagina proprio di apertura del libro, ed è l'unica, pensa, immagine umana che si vede all'interno del libro. Quindi, per rispondere alla sua paura, che cosa troviamo all'interno dei condomini, vi rispondo che all'interno di questo condominio, nelle illustrazioni, non troviamo nessun umano, anche se il condominio ovviamente è popolato da umani strani che Luce vede con occhi diversi.
Li vede come animali, praticamente.
Li vede come tipi che fanno cose, da lì il titolo. Ti racconto due o tre tipi strani, perché sì, non voglio fare lo spoiler del libro che mi piacerebbe che leggeste, e che tra l'altro ha delle illustrazioni estremamente belle. Sono delle illustrazioni che innanzitutto hanno dei colori, tutto verte sul verde e sul beige, e per essere un condominio che si chiama I Giardini e che in realtà, come dice Luce, non ha nessun giardino intorno, le illustrazioni danno un'evocazione invece molto romantica e bella, quasi che fosse un catalogo di erboristeria, un catalogo in cui vengono numerate anche le cose strane, gli oggetti strani che ogni tipo che abita piani diversi, perché questo condominio viene definito come una città verticale, vengono poi illustrati dall'autrice. Quindi è molto bello anche da godersi nelle illustrazioni, veramente molto bello. Allora, c'è una particolarità però. Luce dice che si è dovuta trasferire in questo condominio, e credo che sia una situazione anche che accomuna diversi bambini, a causa del padre, del lavoro del padre, che si è dovuto trasferire in una città diversa, e lei ha dovuto lasciare la sua città di origine, dove aveva amici e amiche. E ad ora nel condominio per il momento non ha visto nessun bambino, ma soltanto tipi strani. Il primo tipo strano è il tipo che fa tutte le domande, e credo che ognuno di noi abbia esperienza, no?
Certo, di questa personalità, di questa personalità che aleggia nei corridoi dei condomini. Sì, sì.
Esatto. Allora, c'è la signora Alfonsina che sta al decimo piano, che fa sempre un sacco di domande e le tiene riposte in cucina in una cassettiera rosa, dice. E queste domande, ci avverte Luce, che possono essere prese in prestito o addirittura comprate dalla signora Alfonsina. Ti faccio un paio di esempi in modo tale che si capisce un po' che tipo di domande fa. Non pioverà mica? Come mai crescono i capelli e non i cappelli? E con quello a righe come sto? Mi passa il sale? Di cosa è fatto un pensiero? Che sapore ha il viola? Quanto manca alle 7? Quanto dura una promessa? Cosa si deve dire a una persona triste? E per esempio, se fossi nata gibbone, e perché ti chiami Luce? Le ho trovate delle domande curiose, e sono, come ti dicevo prima, no? La vista di una bambina rende romantiche anche delle estranee, no? Delle domande che potrebbero essere considerate un po' pazze, della signora che abita appunto il decimo piano del condominio.
Mi piace questo libro. Allora, questo è un libro che praticamente li scegli anche per poter essere letti ai bambini, no? Mostrando anche le le illustrazioni, quasi tutti i libri che hai presentato hai sempre menzionato il fatto che ci sono delle belle illustrazioni, quindi è fondamentale anche il fatto che ci sono illustrazioni, perché così li puoi, mentre stai leggendo, girare il libro e farlo vedere ai bambini. Questo è il concetto, Sara.
Il concetto è questo, perché le immagini comunque avvicinano e fissano anche nella mente di chi ascolta un concetto, un pensiero, e aiutano anche ad ampliare quello che viene raccontato attraverso le parole.
Allora, diciamo una cosa, no? Che questa attività di lettura è anche molto sana e salutare, fatta da parte dei nonni. E quindi anche questo, no? Vogliamo stimolare il ritorno all'analogico, ai genitori, ma anche ai nonni, ma anche agli zii, che in qualche modo leggono dei libri speciali fatti apposta ai bambini, Sara, perché anche questa sta sparendo, anche questa attività che i bambini adoravano, perché possono vedere nelle parole, possono vedere il libro, il racconto con gli occhi della fantasia, che sono uno strumento potentissimo, sai?
La prima azione che viene fatta verso un libro è sempre quella di un adulto, che l'adulto sceglie, no? Il libro da regalare, da acquistare al nipote, al figlio, eccetera. Quindi la prima scelta consapevole deve essere fatta da un adulto, quindi andare verso un tipo di letteratura per bambini che sia raffinata nei concetti, ma anche e soprattutto nelle immagini, perché come ti dicevo le immagini hanno un potere evocativo pazzesco rispetto alle parole, è il primo gesto necessario di lettura, quindi la scelta.
Ecco, e qui Sara ti ho portato quasi a rispondere completamente alla domanda della nostra ascoltatrice Michela, che chiedeva: in base a cosa scegliete il libro del mese per i bambini? Un po' hai già risposto.
Sì, allora, la scelta è duplice. A me piace scegliere libri che siano un po' fuori dal mainstream, ok? Quindi che raccontino pezzi di storie anche pazze, ok? Ti ricordi che anche nelle puntate precedenti abbiamo scelto delle storie di Roald Dahl, che sono delle storie molto fuori dai margini, no? Molto fuori, penso anche agli Sporcelli di cui abbiamo parlato, ma che abbiano anche un corredo figurativo molto evocativo, perché questo, per riprendere le sue parole, in una lettura combinata in cui ci sia il bambino e anche un adulto che lo accompagna in questo percorso, entrambi possono godere sia delle parole lette da parte dell'adulto e ascoltate da parte del bambino, che spesso non sa ancora leggere, quindi deve essere condotto dall'adulto nella parte narrativa, ma godere anche dell'apparato figurativo, quindi delle immagini belle, spesso anche con dei tratti grafici molto essenziali, spesso anche, come in questo libro, se vi incuriosirà dopo che ve l'ho raccontato, vedrete che sono dei tratti molto essenziali, in alcuni casi sembrano proprio disegni fatti da bambini stessi, e quindi arrivano anche in maniera molto diretta al bambino, ci si sente rappresentato, può vedere disegni che lui stesso fa, però con uno spirito, diciamo, più quasi da fumetto in alcuni casi, è molto evocativo, e in questo caso, per questo tipo specifico di libro, anche molto romantico.
Tipi, Cristina Ballemo e Gioia Marchegiani, e il libro per bambini che devono leggere anche gli adulti del mese. Grazie Sara Dei.
Grazie a te.
Buona domenica. Buongiorno. Show that. Siamo arrivati alle 12.43, questo è il Controradio, questa è la conduzione della domenica mattina, ancora un po' di musica, poi abbiamo ancora la rubrica sull'arte contemporanea da New York. Buongiorno Giulia Spisso da New York.
Ciao a tutti, ciao Jimmy, buona domenica.
Come annunciato la settimana scorsa, rimaniamo nel settore delle fiere d'arte. Dove andiamo oggi, Giulia?
Esatto, continuiamo questo viaggio nelle fiere e questa volta vi voglio portare in Italia con la più longeva fiera d'arte italiana, che è Rullo di Tamburi a Bologna.
Ah sì? Vicino a Firenze, quindi.
Davvero, sì.
E in che periodo dell'anno è?
Allora, si è appena tenuta, quindi magari ci andate
prossimamente. Giulia, dovevi dircelo prima. Si è appena tenuta, va bene.
Sì, a febbraio, un mese fa.
A febbraio. E come si chiama? Ha un titolo?
Si chiama Arte Fiera. E si svolge appunto nella prima settimana di febbraio nella zona dei padiglioni fieristici, nel quartiere fieristico di Bologna, che è dalla stazione sarà un 20 minuti di autobus. Io ho studiato a Bologna, quindi diciamo qualcosa.
Ti ricordi del periodo che vivevi lì? Quindi Bologna, vabbè, dobbiamo aspettare febbraio prossimo, però com'è a livello delle altre di cui abbiamo parlato, di cui ci hai detto cose abbastanza importanti, con opere di grande valore, come quella italiana, è allo stesso livello oppure no?
Allora, diciamo che Arte Fiera di Bologna si fa rispettare nella panorama internazionale. Infatti, in ordine cronologico di sua fondazione, è stata la terza, quindi dopo Kunsthal di Colonia, che diciamo è la prima fiera più storica del 67, poi Art Basel, di cui abbiamo parlato negli anni 70, e Arte Fiera risale invece al 1974. Quindi è la terza e debuttò come una piccola sezione dedicata all'arte moderna e contemporanea della fiera campionaria bolognese. Infatti le gallerie inizialmente nella prima edizione del 74 erano appena 10, però dopo questo primo, diciamo, un po' rompere gli schemi con la tradizione, l'anno successivo le gallerie furono addirittura 200, quindi vediamo questo nuovo successo.
Da 10 a 200 da un anno all'altro, un bel risultato. Come mai secondo te c'era bisogno di questo tipo di manifestazione in Italia? I compratori di arte smaniavano per avere una loro fiera.
Esatto, sì, diciamo che in particolare un po' è dovuto al fatto che Bologna in quegli anni, negli anni 70, era veramente un centro sperimentale per l'arte contemporanea. Non so se ti ricordi, ma l'anno scorso avevamo parlato dell'arte della performance e Marina Abramovic aveva proprio partecipato nella capitale bolognese a questa, diciamo, evento di performance che si era tenuto nella città. Comunque c'erano grandi sperimentatori sia a livello di artisti ma anche di gallerie, quindi era già un centro molto importante per l'arte contemporanea. E poi il fatto un po' è dovuto che la Biennale di Venezia, che era un'altra non una fiera ma una mostra d'arte internazionale, si era voluta staccare proprio in quegli anni da esigenze di mercato che c'erano, quindi mancava proprio un polo per vendere.
L'acquisto, per vendere e comprare.
Esatto.
E quindi è arrivata Bologna. Ai giorni nostri è ancora ben frequentata dalla galleria?
Sì, molto, è molto famosa e ci sono tantissime gallerie italiane che vi partecipano. Anche in questo caso c'è sempre i giorni di preview, quindi quelli prima dell'apertura al pubblico, in cui si fanno i giochi. Esatto, però è diventata proprio un evento per l'intera città, perché non solo in quella settimana c'è la fiera, ma c'è tutti eventi annessi alla fiera, quindi c'è tantissime installazioni, eventi culturali, e quindi fanno di Bologna proprio una città contemporanea.
C'è un appuntamento imperdibile per tutti gli artisti italiani che vogliono in qualche modo avere un'esposizione. Le fiere sono anche questo, no, Giulia?
Sì, infatti c'è curatori, quindi viene dato un tema principale. Infatti l'edizione di quest'anno, passata del 2026, si intitolava Cosa sarà? Quindi c'era uno slancio di una proiezione verso il futuro e ciò che verrà appunto portato nell'arte contemporanea.
Quindi non solo classici ma anche opere nuove, magari fatte apposta per l'occasione.
Esatto, sì. Comunque da visitare in una giornata, cioè se uno vuole vedere e fermarsi ad ogni stand degli espositori un pochino ci mette, quindi magari
due
è
giorni.
L'occasione per fare un weekend.
Peccato, Giulia, dovevi dircelo un mese fa, così qualcuno magari dei nostri ascoltatori avrebbe preso la dritta e sarebbe andato a Bologna.
Prossimo anno, dai.
Grazie Giulia Spisso da New York, buona domenica.
Buona domenica.
Strange emerged once again. We saw the whole world, but I couldn't see the meaning. I couldn't even recognize my friends. Any different right now feels the same. I wonder why. I wish they told us it shouldn't take a sickness or airplanes falling out the sky. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? I don't.
Siamo in chiusura, ultimo posto, ultima domanda. Come si chiama la trasmissione su Rai 3 di cui ha parlato Silvia? La trasmissione si chiama La pelle del mondo. È tutto quello che so. Sono le 12:56, mi fermo qui. E noi ci sentiamo domani mattina, per quelli che si svegliano presto vi ricordo che dalle 6 alle 8 ci sono io apro la radio tutte le mattine dal lunedì al venerdì, e poi domenica prossima torneremo con le rubriche. Grazie soprattutto ai tanti che oggi hanno lasciato un commento sul nostro numero WhatsApp. Domenica prossima lo rifacciamo con tutte le nostre rubriche. A tutti una buona giornata, una buona domenica e buona fortuna.
Controradio 93.6 98.9 www.controradio.it.